15 settembre 2020, sto camminando e mi è venuta voglia di fare questo podcast veloce, questo podcast flash, nonostante abbia fatto solo 2 giorni fa il podcast diario, e perché mi sono accorto dopo una decina di minuti che l'avevo finito e che l'avevo postato, che praticamente non ho parlato del romanzo Morbide Guance di Natsu Kirino, che invece cito e che ho messo anche nella descrizione. Niente, l'ho saltato, anche perché il podcast stava diventando lunghissimo e evidentemente non ci ho fatto caso. Quindi faccio questa specie di podcast inserto. Questo deve essere considerato come un'estensione del podcast precedente, quindi un podcast diario riguardante solamente questo romanzo. Allora, come ho già descritto da diverso tempo, Natsuo Kirino, scrittrice giapponese, è praticamente diventata la mia scrittrice preferita, specializzata in noir, quindi in romanzi gialli, dove c'è l'enigma da risolvere, l'assassino da spiegare, l'assassino da trovare e tutto quanto. Questo romanzo che ho letto, Morbide Guance, dovrebbe, adesso non ci ho scritto nulla, comunque dovrebbe, se ricordo bene, essere stato pubblicato nel 1999. Allora, prima di tutto il motivo per cui questa Natsuo Kirino a me piace un sacco non è limitato solo alla sua creatività o al genere. A me non è che diciamo, ho dei generi particolari a cui mi rifaccio. A me, se un libro è bello, mi piace a prescindere, l'importante è che sia bello, non in base al genere. E quindi lei non, cioè il fatto che lei mi piace non è legato al genere noir. Non è legato solamente alla sua incredibile creatività e originalità, ma anche alla tecnica narrativa, allo stile che adotta. E praticamente in questo romanzo troviamo tutte le caratteristiche. Praticamente lei utilizza l'elemento tragico nella vicenda, che poi vi racconto, utilizza questo elemento tragico non come elemento principale su cui raccontare tutta la storia, ma la utilizza come collante o elemento quasi da sfondo per poter descriverci, caratterizzarci in maniera perfetta, come fa lei, i personaggi che compaiono nella storia. Ogni personaggio generalmente viene ha un'evoluzione, e una rivoluzione quasi repentina, cioè l'elemento che sconvolge la sua esistenza e che lo spinge a evolversi è proprio questo elemento tragico che ci viene mostrato sin dalle prime pagine, ci viene descritto sin dalle prime pagine del romanzo. E tutti i personaggi quindi hanno un'evoluzione marcatissima. Questa evoluzione, non l'ho detto che sto camminando, questo podcast lo sto facendo mentre cammino come ai bei vecchi tempi. Questa evoluzione dei personaggi è veramente gestita benissimo e qua dimostra la sua abilità, ripeto, non solo in ambito creativo, ma proprio come tecnica di scrittura. E noi praticamente riusciamo in un modo o nell'altro quasi ad empatizzare con tutti. L'elemento tragico che ho citato 100.000 volte in pochi minuti e che ci viene detto sin dalle prime pagine è la scomparsa di una bambina di 4-5 anni. Quindi noi iniziamo a leggere il libro e vediamo che ci troviamo in una specie di posto di montagna dove ci sono degli chalet in una zona proprio isolata ma turistica comunque. E praticamente questa bambina di 4-5 anni scompare. Quindi all'inizio ci compaiono diversi personaggi che noi non capiamo, che noi non conosciamo, ma che sono essenzialmente i due genitori della bambina, un'altra coppia che ha a sua volta altri due bambini, che sono quelli che hanno ospitato i due genitori della bambina. Poi abbiamo il custode di tutta quella zona, quindi dove c'è un insieme di chalet, un insieme di case da montagna, tutte raggruppate, tutte vicino. E poi un'altra coppia che sono praticamente i proprietari di quella zona, di quel posto. Poi ovviamente ogni casa appartiene al suo legittimo proprietario. Dopo averci descritto praticamente utilizzando queste pagine l'elemento tragico, con la sua abilità lei praticamente parte e ci racconta in maniera quasi anzi diciamo in maniera a rotazione, tutte le vicende di un personaggio, le vicende di un altro, le vicende di un altro, e poi ricomincia il giro spiegandoci praticamente gli sconvolgimenti dell'evento. Quindi praticamente inizia mostrandoci la vera protagonista di tutto il racconto, che è la madre di questa bambina. Inizia praticamente raccontandocela sin da quando era giovane, aveva finito le superiori, e praticamente sentendosi vivendo in un paesino sperduto con pochi abitanti, nella casa dei genitori, dove i genitori avevano una specie di ristorante, bar, e che praticamente se la cagavano poco, lei praticamente si sentiva tipo oppressa dalla situazione, dalla sua vita, e progetta la fuga, e verso sui 20 anni lei praticamente scappa e se ne va in una grande città. Da quel momento non contatterà più i genitori, e quindi lei si va a fare totalmente la sua vita da un'altra parte. In questa grande città lei inizia come aiuto, come assistente, aiuto, in una tipografia. Passano gli anni, lei impara, diciamo, il mestiere là, passano gli anni e alla fine si sposa con il proprietario della tipografia, e con questo farà 2 figli. Però, diciamo, il matrimonio non è che si basa sulla una vera e propria passione. Durante la caratterizzazione di questo personaggio noi capiamo, tramite le parole di Natsuo Kirino, che questo personaggio è un grande amante della libertà. Quando, con il passare degli anni, farà 2 figli, tra cui la maggiore sarà quella che poi scomparirà. Quando, con il passare degli anni, lei si sentirà oppressa dal ruolo di madre, dal ruolo di moglie, dal fatto che lavora assieme al marito, e quel tipo di lavoro non è che sia molto, che porti grandi guadagni, e che praticamente li costringe praticamente a lavorare molte ore al giorno, lei praticamente si sentirà sempre più oppressa da questa esistenza, esattamente rivivendo quel tipo di oppressione che ci aveva quando era giovane e aveva abbandonato tutto. Quindi lei aveva già dimostrato per carattere di riuscire, arrivando ad una certa situazione, ad abbandonare completamente chi gli sta attorno e ricominciare la vita da un'altra parte. Qui non abbandona, però inizia, si fa un amante, che l'amante è un cliente abituale della tipografia, un grafico, a sua volta sposato con figli, e lì praticamente lei si vive ben 2 anni di passione. Vive finalmente un amore basato sulla passione, su sentimenti veri e propri, e lei praticamente per 2 anni vive tradendo il marito, e a sua volta quell'altro tradisce la moglie. Un giorno, e quindi già Natsuo Kirino con svariati paragrafi ci fa capire bene le caratteristiche della protagonista, quindi andando indietro nel tempo rispetto alle prime pagine. Poi si passa un po' all'amante, si spiega che questo pure ha una bellissima moglie, c'ha i soldi, fa il grafico ma c'ha i soldi, pure la moglie mi sembra che lavora, c'ha 2 figlie, però pure questo è completamente innamorato della protagonista. Anche lui inizia a pensare ad un eventuale divorzio per poter stare con questa, che a sua volta però, ripeto, è sposata con 2 figli. Lui nel frattempo, pure lui, un po' si stufa del fatto di doverla incontrare di nascosto, allora decide di comprarsi una casa in una zona di montagna, a molti chilometri da Tokyo, dalla città dove vivono, e utilizzarla quindi come casa secondaria per incontrare la sua amante e stare più tranquilli. Solo che, diciamo, la prima volta, e qua praticamente questo serve anche per dimostrare quanto la loro passione li allontani sempre di più dalle responsabilità dei loro ruoli. Nel senso che lui compra questa specie di chalet, di sta casa, e per il primo incontro praticamente lui ci va con tutta la sua famiglia e invita la famiglia di lei. Quindi nasconde alla moglie le vere intenzioni, fingendo di stare, non si sa per quale motivo, a invitare semplicemente la famiglia del tipografo da cui lui abitualmente si rifà per i suoi lavori. E così il tipografo crede che l'invito ad andare per qualche giorno in quella casa con tutta la sua famiglia sia una cosa legata come un gesto di cortesia nei suoi riguardi. Quindi il tipografo non pensa neanche lontanamente che la moglie lo tradisce con quello. E la moglie di lui all'inizio, diciamo, non sa, cioè non si spiega il motivo che bisogno c'è di invitare in questa casa nuova che si sono comprati questa famiglia, però vabbè, non è che ostacola la cosa. Così queste due famiglie vanno per qualche giorno in questa specie di chalet di montagna, in un posto più isolato, un comprensorio di più casette e così, e i due amanti praticamente di nascosto all'interno della casa, mentre i rispettivi consorti dormono, loro praticamente si insaccano dentro una stanza e scopano in maniera passionale. E più passa il tempo, anche proprio questo gesto di aver riunito entrambe le famiglie e praticamente tradirle quasi sotto i loro occhi, è un'ulteriore dimostrazione che loro sono sempre più vicini all'idea di abbandonare le loro rispettive famiglie. Cioè loro quasi sperano di arrivare al punto di rottura in cui entrambi divorzieranno, entrambi abbandoneranno i rispettivi figli per mettersi insieme. Un giorno, alla mattina, mentre tutti stavano dormendo tranne il tipografo, quindi il marito di lei, che era uscito presto per fare una passeggiata con i quattro bambini, i due suoi e i due di quell'altro, a un certo punto questo inizia a svegliare tutti perché uno di questi quattro, quindi la maggiore figlia sua e della moglie, praticamente di colpo è scomparsa. Lui praticamente si è girato un attimo, era uscito fuori dalla casa, era ritornato dentro per far pisciare l'altra figlia, quando è riuscito praticamente quella non è stata più trovata, non si trovava più. Scattano gli allarmi, nelle prime ore sono tutti super disperati, poi più passa il tempo, più passano le ore, più la disperazione inizia a crescere ancora di più, e qui praticamente inizia la seconda fase della caratterizzazione dei personaggi, perché ci starà quello che praticamente faceva l'amante, che quindi era il proprietario della casa e che aveva invitato quella famiglia, va in crisi perché si sente totalmente responsabile, perché lui dice: io se non vi avessi invitato voi praticamente non venivate, non perdevate la figlia, oh mio Dio, praticamente va in crisi. La moglie di lui, vedendo che pure la madre di questa bambina che è scomparsa, totalmente disperata, più che appoggiarsi al marito sembra quasi appoggiarsi a questo, quindi al marito di quell'altra, non so se si capisce, cioè praticamente in quel momento di crisi la moglie di questo praticamente si accorge che il marito la tradisce con questa donna che ha perso la figlia, quindi diventa un po', si mette un po', si stranisce pure questa. E infatti questa cosa si capisce quando lei mette in chiaro, si avvicina a questa donna disperata e gli dice: io ho capito che tu praticamente vai a letto con mio marito, ma non è che per questo pensi che sia stata io a far del male a tua figlia, a farla scomparire, cioè io non farei mai una cosa di questo tipo. Quindi tutti entrano in crisi in un modo o nell'altro, il marito pure entra in crisi perché il marito di lei è un tipo abbastanza remissivo, uno che nasconde i suoi pensieri sempre sotto una maschera di gentilezza e educazione, quindi lui dice: no, non è colpa vostra, sono io che la stavo tenendo sotto controllo alla mattina, è a me che è scappata. Però in cuor suo pensa: ma che cazzo mi ci ha fatto fa di accettare l'invito a venire qua su, non sarebbe mai successo se me ne stavo a casa. Quindi da un punto di vista dava la colpa alla famiglia ospitante. Però pure lui reprimeva tutto dicendo: no, se è colpa di qualcuno è colpa mia. Poi c'è lei che inizia a pensare, questo è il karma, praticamente io mentre stavo scopando con il mio amante ed ero felicissima e stavo iniziando a pensare, a riflettere di abbandonare la mia famiglia, di abbandonare la figlia, Il karma praticamente mi ha punito e mi ha tolto veramente una figlia per farmi vedere cosa accadrebbe. Io praticamente tutto questo. Nel frattempo quindi compaiono diversi personaggi sempre descritti in maniera fantastica da Natsuo Kirino. Dopodiché c'è un salto temporale. Si parla, la scrittrice ci mostra cosa è accaduto, cosa accade 4 anni dopo. Dopo 4 anni praticamente abbiamo che l'unica ancora completamente disperata per la perdita della figlia rimane la madre, che dopo 4 anni ha completamente abbandonato l'amante, cioè praticamente l'amante lo ha abbandonato, si può dire, il giorno stesso, sentimentalmente, il giorno stesso che gli era scomparsa la figlia. Perché lei si è accorta in quel momento che lei aveva bisogno di un appoggio, aveva bisogno di un aiuto. E non poteva contare su di lui perché lui praticamente si era tipo tirato indietro. Lui si considerava responsabile dell'accaduto solo, diciamo, perché li aveva invitati a casa loro per scoparla praticamente. Quindi c'aveva quel tipo di responsabilità, quella sensazione di responsabilità, però non poteva in quella circostanza divorziare dalla moglie per stare vicino a quest'altra, che in quel momento viveva una situazione di crisi, perché si era capito che ormai lei, fin quando non avesse ritrovato la figlia, non sarebbe stata più serena. Quindi lui si allontana, lei lo allontana proprio sentimentalmente, infatti non lo incontrerà più per molti anni, e di lui infatti non si saprà più niente fino alla seconda fase del romanzo. Lei praticamente, mentre il marito di lei, dopo 4 anni si rassegna, non avendo trovato più, con tutte le varie indagini della polizia e tutto quanto, le ospitate in TV per chiedere aiuto alla gente con le foto della figlia e tutto quanto, lui si rassegna, dice: "Non so che cosa è successo a mia figlia, ma io sento che è morta e non possiamo vivere sempre alla ricerca di questa, perché noi abbiamo una seconda figlia, che nel frattempo quindi sono passati 4 anni, è diventata più grande della sorella che era scomparsa, nel momento che era scomparsa, e noi non possiamo vivere in questo modo, se perennemente con l'angoscia e con la speranza di ritrovare l'altra, mettiamoci il cuore in pace". Invece lei, la protagonista, non si rassegna, c'ha questo tipo di speranza di riuscire a trovarla viva, e ogni mese prende e se ne va nel luogo della scomparsa. E ricordiamoci che quel luogo è molto distante da Tokyo, dalla città dove vivono, tanto mi sembra che bisogna prendere pure l'aereo. Comunque sembra che ci vogliono svariate ore per arrivarci e soldi per arrivarci. Infatti loro praticamente iniziano ad avere pure una crisi, sia in campo lavorativo perché le tipografie hanno sempre meno clienti, sia perché il cliente maggiore, che era praticamente l'amante di lei, dopo la vicenda non si presenta più alla tipografia. E sia perché spendono un sacco di soldi per le ricerche e quindi, diciamo, iniziano a stare pure in crisi. Lei ogni mese va là, ogni mese telefona alla questura, ai vicini e tutto quanto per chiedere se è uscita qualche nuova notizia, che non c'è mai stata, tanto che a distanza di anni inizia pure a dar fastidio a quelli che inizialmente gli avevano dato, avevano praticamente gli avevano dato disponibilità perché ovviamente tutti addolorati quando scompare una bambina. Solo che a distanza di 4 anni, quando non si sanno più notizie della scomparsa e ogni mese ti telefona la madre chiedendo ci sono novità, novità, alla fine si rompe i coglioni pure il tizio più buono di questo mondo. E niente, quindi praticamente lei è qui praticamente. Ci mostra, ci rifà il giro e ci descrive come sono cambiate le vite dei vari personaggi dopo questo evento. Ed è qui che viene introdotto un ulteriore personaggio che praticamente con cui il lettore empatizzerà al massimo, che è un poliziotto anche giovane, stiamo parlando di uno di 33-34 anni, molto bravo, che praticamente era entrato in polizia con lo scopo, con l'idea di scalare le gerarchie, Quindi arrivare subito a diventare, cioè subito, arrivare a diventare un pezzo grosso della questura ci stava anche riuscendo, no? Cioè ce l'avrebbe fatta, però a un certo punto si ammala di tumore, mi sembra di tumore allo stomaco, una cosa del genere, che fa anche l'operazione, ma alla fine non è che riesce a risolvere più di tanto, ed è costretto a lasciare la polizia, che era il suo lavoro, era praticamente tutta la sua vita. E quindi praticamente ha uno stato d'animo di merda, sa che morirà nel giro di qualche mese, e quando vede la televisione, che vede una trasmissione in cui, tipo quelle che stanno pure da noi, tipo in cui questa coppia che ha perso la figlia viene ospitata da una tipo Barbara D'Urso, in cui praticamente in televisione loro rifanno, rinnovano l'appello a distanza di 4 anni per ricevere indizi, aiuti per ritrovare la figlia. Lui praticamente decide, come ultima cosa prima di schiattare, di aiutare quella donna a trovare la figlia, ma non perché come gesto di generosità, ma perché lui ha bisogno di tenere la mente occupata e quindi ha bisogno proprio di fare qualcosa che gli piace in teoria, cioè indagare tutto quanto. Perché altrimenti praticamente sarebbe, creperebbe di depressione ancora prima di malattia, di tumore. Lui contatterà prima perché poi, siccome questi sono giapponesi, non è che lui prende e inizia le indagini per conto suo, no. Lui deve chiedere il permesso alla coppia. Quindi prima telefona, mi sembra a lei, e gli dà la sua disponibilità, e lei però non l'accetta. Quando viene a sapere che lui è un ex poliziotto, lei praticamente ha perso completamente la fiducia nella polizia, che in 4 anni non è riuscita a fare un cazzo. Lei praticamente non accetta. Quando invece lui telefona al marito, il marito gli dice: "Ah, grazie, ma lei quindi indagherà gratis?" Vabbè, a posto, se indaghi gratis, buon lavoro e grazie a cosa, perché il marito praticamente, ripeto, il padre della bambina ormai si era rassegnato a non trovarla più, quindi lui vedeva che la moglie si stava allontanando, che praticamente era diventata ossessionata dal ritrovo della figlia, tanto che praticamente aveva ridotto al minimo anche le attenzioni che dava all'altra bambina. L'altra bambina praticamente era nata con la sensazione di non contare quasi un cazzo, perché tutte le attenzioni della madre erano rivolte alla ricerca della sorella. Lui quindi avevano perso anche un sacco di soldi in quegli anni per le ricerche, e quindi quando ti chiama uno che ti dice indagherò gratis per te, mi dai il permesso, quello praticamente accetta. E quindi qua parte tutta un'ottima descrizione di quest'altro personaggio, che già è un personaggio già tragico, perché già inizia che noi vediamo che ha un carattere un po' di merda, perché ha il classico carattere dell'ambizioso, del tizio che ha pochi amici perché si dedicava al lavoro e tutto quanto. In più, però, questo carattere che normalmente ad un lettore, diciamo, lo respingerebbe, con il fatto che è ammalato e che decide di aiutare la donna in maniera, vabbè, gratuita, mandando quei soldi, ormai che cazzo ci deve fare, morirà nel giro di 1 mese, 2 mesi. Ci inizia a diventare praticamente, cioè iniziamo quasi a tifare per lui, noi diamo quasi per scontato che questo riuscirà insieme a lei a fare sta roba, a portare alle indagini a qualcosa di utile e tutto quanto che non c'era stato negli ultimi 4 anni. Quindi la trama continua, lei praticamente ci rispiega, ci racconta, ricompare l'ex amante di lei, totalmente cambiato, sia nel carattere che nei modi di fare, che perché nel frattempo aveva divorziato, nel frattempo aveva aperto un'azienda tutta sua che poi era fallita, lui stava praticamente con le pezze al culo, però addirittura si ritrova con i debiti, scappa dalla città perché per non farsi pigliare dai creditori. E inizia a fare lavori qua e là, inizia a fare anche il barbone, poi alla fine si ritrova a fare praticamente una specie di autista barra guardia del corpo ad una puttana, praticamente. Quindi praticamente lui passa dalle stelle alle stalle, che quella praticamente lo costringe a vestirsi come uno yakuza giusto per incutere timore. lo costringe a farsi un taglio, una pettinatura che non c'aveva un, che non c'entrava niente con lui, quindi lui c'ha tipo sui 40 anni ed è costretto a farsi, ti so, la, i capelli con le mesh, con i ricci, e l'unica cosa che fa è seguire dappertutto sta prostituta di 20 anni che guadagna un sacco di soldi e che praticamente lo mantiene. Quindi quando la protagonista rincontrerà il vecchio amante, c'è anche praticamente una specie di, come posso dire, un incontro strano, perché lei in quei 4 anni è cambiata tantissimo, è cambiata tantissimo e riavverte nuovamente il desiderio di libertà che aveva, di liberazione dalle ansie, dai pensieri che aveva avuto sia quando aveva 20 anni, sia il giorno prima della scomparsa della ragazza, della bambina, tanto che lei dice: questa è l'ultima chance che ho per trovare mia figlia, se non riesco a trovarla credo proprio che abbandonerò tutto, abbandonerò sia mio figlio che l'altra mia figlia e mi rifarò totalmente una vita da un'altra parte ancora, perché non riusciva più a mantenere il ruolo né di madre per la seconda figlia né di moglie per il marito. Quindi lei stava di nuovo nella fase crisi. Quando incontra lui, praticamente si accorge che non lo ama più completamente, perché quello è cambiato totalmente, mentre inizia un rapporto di sincera amicizia, ma non è neanche un'amicizia, è un rapporto strano, tipo di simbiosi, con questo poliziotto che invece che gli aveva offerto l'aiuto e che sta per morire. I due, ognuno per i suoi guai, vive praticamente un periodo della vita veramente di merda, quindi lui super disperato e ansioso, anche se cerca di non dimostrarlo, non rassegnato al fatto che a 33-34 anni dovrà morire, quindi lui sta proprio male, non è come di solito nei film americani che quando c'è uno che c'ha qualche tumore al massimo ci si limita a far vedere la scena di lui che fa la tosse in un fazzoletto e esce un po' di sangue, no, lui proprio deve camminare piano, quando mangia viene descritto bene che mangia proprio lentamente perché gli hanno operato, gli hanno asportato praticamente lo stomaco, ha perso un sacco di peso, quindi ha bisogno di un aiuto, e allora lei praticamente gli offre, e qui la simbiosi, gli dice: io praticamente ti starò accanto, ti accudirò, ti andrò a fare spesa, ti cucinerò da mangiare fino all'ultimo giorno in cui vivi, e tu nel frattempo mi aiuti a indagare su mia figlia. Lei è disperata sempre per la questione che non riesce ad abbandonare l'idea che la figlia è viva e sta da qualche parte in pericolo, quindi lei è disperata per conto suo ed è completamente... La scrittrice riesce a trasmettere un senso di disperazione e solitudine tangibile. Lui trasmette proprio una sensazione di solitudine e disperazione tangibile, e tra i due si forma questo strano legame che non si può parlare di né di amore né di legame, come posso dire, di attrazione, ma è tipo di simbiosi. E niente, e poi tra l'altro la scrittrice utilizza un escamotage che mi è piaciuto. Praticamente ti dà 3 versioni di quello che può essere accaduto alla bambina, che io non le dico, e vengono introdotti in maniera non chiara. Cioè noi praticamente mentre leggiamo, per paragrafi e paragrafi, leggiamo tipo la soluzione alla questione. Quindi leggiamo proprio come è accaduta la scomparsa della bambina. Però quando alla fine ci viene spiegato ciò, si utilizza l'escamotage che in realtà è o tutto un sogno di lui in un momento di crisi durante la notte causata dalla febbre, quindi lui si immagina tutto una decine e decine di pagine in maniera dettagliata di quello che può essere successo alla bambina. Poi lui si sveglia il giorno dopo e noi lettori capiamo che in realtà quindi era un delirio di lui. Poi accade tutta questa tecnica, accade 2-3 volte. Quindi scopriamo cosa è accaduto alla bambina, però in realtà era un sogno di lei mentre stava dentro la macchina. Cosa di questo tipo. E quindi praticamente noi lettori alla fine non è che riusciamo a capire bene quello che è successo a sta bambina che è scomparsa. Cioè, neanche più ci interessa, mentre quello era l'elemento principale che ci incuriosiva e che in teoria ci stava spingendo a leggere il romanzo, poi, pagina dopo pagina, il nostro interesse si sposta proprio sui personaggi che non sono scomparsi, quindi quello era, ci accorgiamo che è un elemento di raccordo tra le varie storie. E quindi questo, quindi la storia finisce. Classico romanzo di un numero di pagine standard per lei, sulle 350-400 pagine, assolutamente non pesante, non è che scorre via molto facilmente. E quindi niente, quindi come tutti gli altri mi è piaciuto. Ricordiamo che lei è diventata famosissima con il romanzo, famosissima a livello internazionale, con il romanzo Le quattro casalinghe di Tokyo, che io ho letto per prima. Non li ho letti in ordine cronologico perché non serve leggerli, cioè ogni libro è una storia a parte, tranne quelli che fanno parte, cioè che hanno in comune la medesima protagonista che è un'investigatrice. Di quelli ne ho letti due o tre. Ma qualsiasi libro, compresi quelli, si possono leggere indipendentemente dagli altri. Ognuno è una storia a parte, la sua creatività è tale da non far assomigliare tra di loro i vari libri, quindi non c'entrano niente l'uno con l'altro. Le cose che hanno in comune ovviamente è che sono sempre ambientati in Giappone o comunque in Oriente, che è praticamente una cultura che lei descrive benissimo perché anche lei è chiaramente giapponese. E quindi niente, quindi la chiudo qui. Alla prossima!